Leggiamo i versetti da 13 a 21. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in terra agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano tra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, osservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima di essere concepito nel grembo della madre. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste. Dopo l'annuncio della grande gioia e del segno del bambino avvolto in fasce nella mangiatoia, ecco che i cieli si aprono, possiamo dire, perché si vede addirittura la moltitudine dell'esercito celeste. Qui l'esercito non ha il significato che gli angeli siano armati, ma nel senso che sono ordinati come le schiere di un esercito, così le schiere dei cieli sono ordinati e obbedienti. La moltitudine che lodava Dio e diceva, quindi si apre un po' non solo agli occhi ma anche all'udito, si aprono i cieli. Gloria a Dio nel più alto dei cieli, solo a Lui che può andare la gloria, la vera gloria. È Lui che si fa presente nel mondo in modo misterioso ed è a Lui che gli uomini guardano come al supremo essere cui va tutta l'obbedienza dell'uomo, e pace in terra agli uomini che Egli ama. Vediamo, se vogliamo fare un confronto con la storia di Giovanni Battista. La lode a Dio era stata innalzata anche per Giovanni Battista, ma da suo padre Zaccaria. Per la nascita di Gesù la lode viene innalzata niente meno che dalle schiere celesti. E anche questo è un elemento che ci fa comprendere come Gesù è più grande di Giovanni Battista. Gloria a Dio, pace in terra, agli uomini amati da Dio, agli uomini che Dio ama. Quali sono gli uomini che Dio ama? Dipende da dove mettiamo la punteggiatura. Noi non ne mettiamo. In pace in terra agli uomini che Egli ama. Dio ama gli uomini. Non alcuni. Dio ama gli uomini. Li ama tutti. Pace in terra, che cos'è la pace che viene sulla terra? È il riflesso della gloria di Dio. È quel bambino che è venuto, la pace sulla terra, cioè la condivisione, la comunione con la vita di Dio, è quel bambino che sta lì davanti ai pastori come un segno annunciato e dopo starà davanti nella realtà. La pace sulla terra è il dono di Dio che permette agli uomini di vivere in comunione col Padre. La parola pace nel linguaggio ebraico vuol dire proprio questo significato di comunione, condivisione di vita, comunione di beni. La pace che viene dall'alto è la comunione con la vita di Dio e questa è una cosa concreta, reale, è la persona di Gesù. Lui stesso più volte annuncia la pace, vi do la pace, la mia pace, pace a voi nel momento della sua risurrezione. E San Paolo poi riassumerà dicendo: Cristo è la nostra pace. Pace in terra agli uomini amati da Dio. Gli uomini ricevono comunione della gloria divina, ricevono pienezza di vita divina attraverso Gesù, che era del resto già annunciato dal profeta da Isaia come il principe della pace. Se ricordate quel brano che si legge nell'Avvento generalmente, è il principe della pace. Capitolo 9, versetto 5. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine. La pace vera non è quindi quella di Cesare Augusto, ma è questo bambino che è il Principe della Pace, è la pace stessa. Perché chi accoglie questo bambino ha comunione con Dio Padre. E chi ha comunione con Dio Padre è capace di fraternità con tutti gli uomini. Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, quindi i pastori rimangono al lume del loro fuoco, non più illuminati dalla luce speciale di queste schiere celesti e dell'angelo, i pastori dicevano tra loro, si comunicano l'esperienza avuta. Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento, o meglio, questa parola che il Signore ci ha fatto conoscere. Andiamo a vedere quello che ci è stato detto. I pastori ubbidiscono. Il loro andare a vedere non è un andare a verificare, ma è un andare a vedere. L'angelo non li ha invitati ad andare, ma ha dato la notizia. Era ovvio che andassero. Quindi è un'obbedienza di fede, obbedienza della fede che non dubita, questa dei pastori. Vanno a vedere quella parola che si è realizzata. E nel cammino di questi pastori possiamo vedere noi il cammino del vero credente, di chi non dubita della parola di Dio. Andare a vedere l'avvenimento, quello che è accaduto. Andare per ricevere gioia da questo avvenimento, per essere partecipi, almeno come spettatori, dell'opera divina, dell'opera di Dio. Andarono dunque senza indugio, nessun tentennamento. Pastori, persone rozze, semplici, sono semplici anche nella loro fede. Vanno e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Davvero giaceva in una mangiatoia. ecco il segno che era stato annunciato, lo trovano proprio così. Non è un segno di potenza, non è un segno di grandezza, è un segno che è il nuovo distintivo con cui Dio si farà presente nel mondo, il segno della povertà, dell'umiltà, del nascondimento, della semplicità. E di fronte a questo bambino che giace in una mangiatoia e ai suoi genitori, i pastori devono sentirsi a proprio agio, non c'è più il timore, non esiste più, perché di fronte a un bambino chi ha paura? Il modo nuovo di farsi presente di Dio, un modo che non fa paura, che non fa scalpore. E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Notate bene le parole. Non riferirono a quel che hanno visto, angeli di qua, angeli di là, ma riferiscono le parole. La parola è importante. Come poi per la Chiesa sarà importante la parola, l'annuncio. Ricorderete come si chiude l'Evangelo di Giovanni. Si chiude dicendo che tutti questi fatti sono stati raccontati e scritti perché voi crediate. La fede dei cristiani è fondata sulla parola. La parola annunciata dagli apostoli, la parola scritta dagli evangelisti. Non è fondata su miracoli o su visioni particolari o su apparizioni, ma sulla parola. Anche qui gli apostoli e i pastori riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Riferirono, quindi essi stessi si fanno messaggeri di parola di Dio, diventano profeti, la parola degli angeli diventa la loro parola. Queste persone che non erano ritenute degne di fare da testimoni per gli uomini, sono i testimoni qualificati da Dio. Dio adopera queste persone come testimoni che riferiscono la sua parola. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Anche qui vedete come si tratta sempre di udire e di parlare. Zaccaria era rimasto sordo e muto. Muto perché sordo alla parola di Dio. I pastori possono parlare perché non sono stati sordi alla parola. Hanno udito e ora riferiscono. E tutti quelli che odono si stupiscono di quello che dicono i pastori, ma lo stupore, la meraviglia, non è ancora fede. Non è nemmeno timore, ma non è nemmeno fede ancora. Invece la fede la vediamo, oltre che nei pastori che hanno camminato fino a Betlemme, la vediamo adesso in Maria. Maria non si meraviglia. Maria invece, da parte sua, osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Se dovessimo tradurre letteralmente questi due verbi, Maria conservava, tratteneva in sé e confrontava le parole. Questo meditare, confrontare. Dentro di sé mette davanti queste parole che sente dai pastori con quelle che aveva già sentito lei dall'angelo. E questo confrontare le parole è l'azione che fa Maria. Parola di Dio con parola di Dio. Maria, avevamo già visto, non aveva parole da mettere davanti a quella di Dio. Lei accoglie la parola di Dio, sia che venga dall'angelo, sia che venga dai pastori, e la confronta, mette vicino queste parole. In questo si manifesta la sua fede, che la rende silenziosa, testimone silenziosa, ma sempre più sicura, sempre più ferma dell'agire di Dio. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. I pastori tornano dove? Non è detto. Tornarono ovviamente al loro gregge che avevano piantato lì nella notte. Restano ancora pastori, non cambiano mestiere, se ne tornarono. E questa è una parola nella Chiesa di consolazione per tutti i cristiani che godono dell'annuncio, godono dei segni di Dio semplici e veri, e restano semplici cristiani nella loro vita quotidiana. Non tutti i cristiani sono chiamati a diventare apostoli, non tutti sono chiamati a diventare maestri, pastori, nel senso nuovo. I pastori ritornano, non cambiano vita, non cambiano mestiere. Si può rimanere fedeli a Dio nella propria situazione, nel proprio paese, nel proprio mestiere, nella propria casa, nella propria famiglia. Ma questi pastori che se ne tornano sono diversi da prima, sono cambiati. Sono ancora pastori, sono ancora gli stessi, ma sono ancora sporchi, per la legge ancora immondi, però non se ne curano. Cosa fanno? Glorificano e lodano Dio per quello che hanno udito e visto. Sono purificati dalla parola che Dio ha rivolto proprio a loro. Il loro mestiere è diventato un mestiere puro. E i loro discorsi, le loro parole non riguardano più gli animali o il lavoro, o almeno non sono più le parole principali che corrono tra di loro, ma è la lode di Dio, che si comunicano gli uni gli altri. Questi sono i loro nuovi discorsi, le loro nuove parole. E perciò queste persone le troviamo veramente diverse da prima, come persone salvate, che hanno un motivo di vita, hanno una vita diversa in sé. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, o anche qui si potrebbe tradurre forse meglio, quando si compirono gli 8 giorni, ecco un nuovo compimento, anche Gesù viene circonciso. Di questo non è detto, non è sottolineata la circoncisione qui. Si dice, quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo il nome Gesù. La cosa importante è il nome, è quest'atto nuovo di obbedienza. La circoncisione era un atto di obbedienza ormai usuale. L'atto nuovo di obbedienza è il nome che gli viene messo. E questo nome è proprio il nome che gli appartiene. Gli viene messo nome Gesù. Gli appartiene perché è proprio lui il Salvatore. E il nome non fa che evidenziare o rivelare chi è. Qui non è detto chi gli ha messo il nome. Dice soltanto, gli fu messo nome Gesù, gliel'aveva messo Dio il nome, o meglio, ce l'ha già lui il nome di per sé, perché è lui il Salvatore. E tutti gli uomini che stanno attenti a ricevere da Dio i suoi doni, il suo dono, non potranno far altro che chiamare Gesù con questo nome, non come un nome fittizio, ma quattro lettere, ma proprio quasi come testimonianza, è Lui il Salvatore. È un nome che si realizza in Lui sempre. E ognuno che pronuncia questo nome con amore sperimenta davvero la salvezza, cioè sperimenta davvero l'amore del Padre, l'amore di Dio per gli uomini che sono peccatori. Quando uno pronuncia questo nome sperimenta la liberazione dal peccato. Ecco, rileggendo questo brano ancora potete fermarvi su alcuni punti che ve ne sottolineo tre o quattro. Uno, anzitutto, la gloria di Dio. La gloria di Dio che si manifesta sulla terra come pace. Pace. Gesù viene come colui che è la pace, che vuol dire comunione col Padre e fraternità con gli uomini. La pace di Dio non è, cioè Dio si manifesta in Gesù proprio così, con l'umiltà che suscita vera comunione, vera pace. Altri che vengono e si propongono come salvatori dell'umanità non vengono così, non portano questo segno, questo distintivo. Basti pensare anche solo a Maometto. La grandezza di Dio, la gloria di Dio per lui si manifesta con la vittoria in guerra, con la violenza, con l'imposizione. La gloria di Dio invece si manifesta con la pace che viene dalla grotta o dalla casetta di Betlemme. Da quest'umiltà. Potete fermarvi a contemplare il cammino dei pastori, un cammino fatto di fede semplice e umile, senza presunzione, una fede che non conosce il sospetto. Andarono senza indugio. E poi di questi pastori ancora potete contemplare il loro ritorno a casa, apparentemente uguali a prima, ma sostanzialmente dentro del tutto diversi. Potete fermarvi a contemplare anche Maria. Tutto quello che si dice di lei ci sta in una riga, però è così tanto. Ed è quello che farete anche voi in queste due ore di silenzio. E finalmente potete fermarvi un po' a pronunciare il nome di Gesù. Pronunciarlo a voce alta in modo che lo sentiate voi stessi. Mettetevi in un posto dove non vi sente nessun altro, ma che i vostri orecchi sentano il nome di Gesù che la vostra bocca pronuncia, in modo da essere voi stessi annuncio di salvezza per la vostra stessa vita. Sia lodato Gesù Cristo.